Siamo un po' al buio, ma la parola che Gesù semina, per fortuna, in questo caso è parola, non è un film, non è da vedere, è da ascoltare, la parola arriva. E questo ci aiuta anche a articolare la nostra partecipazione alla liturgia, per esempio l'altare piuttosto buio che ci allontana il gesto, certo rende più difficile, perché si tratta di ascoltare, di gustare, di vedere, sono i diversi modi di comunicare, ma questo è vero anche per la nostra lettura del Vangelo. La conoscenza di Gesù o l'ascolto del Vangelo, quello che noi chiamiamo l'ascolto del Vangelo, in realtà è fatto di molte modalità comunicative. Gesù, per esempio, molte volte fa dei gesti, e bisogna imparare a contemplare, a guardare. No. Ci sono alcuni gesti di Gesù che sono la parola più alta che lui ha detto, è come la croce, per esempio, come la cena, per esempio, no. Come l'accettazione del bacio del lebbroso, queste robe qui, appunto, come il mangiare coi peccatori. Quindi Gesù parla attraverso dei gesti, altre volte parla, oggi si direbbe televisivamente, all'interno di un dibattito. Gesù fa molti dibattiti, piuttosto anche vivaci. Gesù litiga molte volte, lo troviamo molte volte che discute, risponde, attacca anche alcune volte, oppure non risponde. Sono le forme della polemica, appunto, della battaglia le parole, no? Altre volte invece fa delle catechesi, per esempio il discorso della montagna è quasi tutta una catechesi sulla legge, si prende un detto di Mosè e poi si discute, secondo te cosa dice? Il tal dottore della legge dice, ma io vi dico, no? E poi c'è questo genere che avete sentito, viene introdotto con queste parole. A me colpiscono molto le parole che abbiamo letto stasera, che sono proprio il contrario di quello che noi pensiamo, che Gesù parla in parabole, così capiscono meglio, fate gli esempi, così si capisce meglio, no? All'asilo si fa così, no? Ma il Vangelo non fa così. Avete sentito, in realtà, queste parole strane di Gesù che dice usa le parabole per non farsi capire, no? E comunque andiamo piano. In questo caso, appunto, Gesù ci parla in parabole e i suoi amici, gli evangelisti, sono rimasti così impressionati che hanno proprio raccolto, hanno fatto una raccolta delle parabole. Tutti e tre gli evangelisti sinottici hanno tutti una sezione dedicata alle parabole. Sono stati impressionati del fatto che Gesù, soprattutto a un certo punto della sua vita pubblica, del suo ministero, parlava quasi sempre in parabole. E il parlare in parabole, che ha sorpreso i discepoli, e lo sottolineano, no? Perché gli fanno la domanda, perché parli in parabole, no? Questa maniera di parlare di Gesù, Gesù la introduce soprattutto nel punto del suo ministero, laddove si produce un profondo cambiamento nella maniera di comunicare di Gesù. Cioè, è come, vi dico ovviamente, dopo voi prendete queste cose, no? Sempre come dette da un predicatore, quindi relativamente, insomma. Ma è come se io a un certo punto, stufo di spiegarvi le cose, a un certo punto arrivassi qui, non spiegherò più niente, parlo in parabole. Quindi Gesù incomincia a parlare in parabole nel momento in cui nasce un'incomprensione, si raffredda l'entusiasmo attorno a Gesù e la gente si allontana. È contrario di quello che pensiamo, lo dice, no, parla in parabole così gli fa capire, li tiene avvinti. Parla in parabole nel momento in cui c'è questo distacco. E tant'è che i discepoli chiedono, ma perché parli loro in parabole? Traduco, per come capisco io. Se parli in maniera così oscura, la gente non ti può capire. Non parlare in maniera così oscura. com'è il parlare in parabole. E cosa risponde Gesù a questa domanda, perché parli in parabole? Beh, risponde presso poco in questa maniera: non ci capiamo, non capiscono, non vogliono capire. E per un verso la risposta fa riferimento al fatto che le cose che Gesù rivela sono nascoste. Ciò che è rivelato, lo dice il Salmo 78, dice: aprirò la mia bocca in parabole, rievocherò gli arcani, i misteri dei tempi antichi. Cioè, ciò che Gesù rivela sono le cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, che in qualche maniera non possono essere detto che in parabola. No, quando tu vuoi le cose da capire adesso al momento, non sono le cose nascoste. Quello che tu misuri, quello che tu calcoli, quello che tu sai, non è il mistero nascosto da secoli in Dio, come dice Paolo, e che oggi viene manifestato in Gesù. Cioè, c'è nell'evento di Gesù, nella rivelazione di Gesù, c'è qualcosa di imprevedibile, di inaudito, di segreto, che può essere solo rivelato, che può essere solo raggiunto, che non si può esprimere con le parole che ci vengono in testa da ciò che noi conosciamo già. È una rivelazione inaudita. E la parabola è la lingua di questo mistero. Per dire che il regno di Dio è qui, non lo capiamo noi con i nostri esempi, lo si può dire solo in parabola. E si può in qualche maniera intendere solo nella parabola di Gesù, nel passaggio di Gesù. Perché nessuno è all'altezza di ciò che deve essere rivelato. E il linguaggio può essere solo parabolico. Le parabole a tutto il Vangelo, e soprattutto il Vangelo che è Gesù, la parabola stessa che è la vita di Gesù tra noi, apre sul mistero di Dio, della sua iniziativa verso gli uomini. E per accogliere questa rivelazione bisogna viaggiare, in qualche maniera si deve arrivare fino in fondo alla vita. C'è uno scavo, una ricerca, un'attesa senza fine, un ascolto instancabilmente ripreso. Di queste cose nascoste, di questo mistero che Dio ci rivela in Gesù, noi non capiamo niente. La gente non capisce, la gente di allora come la gente di oggi, non ascolta, non comprende. Ecco perché alla domanda dei discepoli Gesù risponde in quella maniera dura: parlo loro in parabole perché non voglio che capiscano. Meglio, perché detto così sembra che non gliene freghi niente, no, invece è ciò per cui dà la vita che noi capiamo sta roba. Ma parlo in parabole perché altrimenti essi si illudono di capire, credono di sapere, mentre in realtà non capiscono niente. Perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. Cioè, è come se Gesù avesse la chiara percezione che tutte le sue parole, tutti i suoi gesti sono fraintesi. Egli è ascoltato dalla folla, prima parte del Vangelo, gli corrono dietro tutti, no? È schiacciato dalla folla, è anche apprezzato, osannato. Ma perché cosa? Tutta la discussione, soprattutto per i suoi miracoli. E invece la folla non capisce assolutamente che la parola e i gesti di Gesù sollecitano a una conversione. Cioè, questo è, come si dice, la posta in gioco cristiana, no? Vedete com'è attuale questo scontro con la parola di Dio, no? E questa pericolosità della religione, com'è attuale questo tema. Noi siamo, ve l'ho detto in altra musica tante volte, Noi siamo atterriti dall'ateismo, dall'incredulità, quindi ci sembra che difendere la religione sia il massimo, ma il problema forse invece è di ascoltare un po' di più l'incredulità o l'ateismo, che contestano certe forme di religione, e riscoprire la fede nel cuore della religione e forse anche di tanta gente non religiosa. Cioè riscoprire il Vangelo, appunto. No? Cioè non salviamo il Vangelo automaticamente salvando la religione. La religione non va salvata, va purificata, va convertita anch'essa al Vangelo. L'unico necessario è il Vangelo, non la religione. Comunque Gesù ha presente quello che era stato detto a Isaia fin dall'inizio della sua missione. I testi di Isaia sono illuminanti su questo. A Isaia era stato detto che avrebbe predicato un popolo duro di cervice, di cuore. La sua parola non avrebbe convertito nessuno. Anzi, doveva accettare questa sfida che la sua parola avrebbe portato alla luce la cecità e la sordità di tutti. È quello che cita Gesù. Il passo del Vangelo che abbiamo letto cita per esteso la pagina di Isaia. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri d'orecchio, hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi, non intendere con il cuore e convertirsi, e io li salvi, io li risani, li guarisca, li faccia vedere, li faccia sentire. No. Quindi in queste parole di Gesù mi pare ci sia una sua disillusione, il senso di un fallimento. Comunque il racconto del Vangelo testimonia in maniera evidente un raffreddarsi degli ascoltatori, un allontanarsi della gente. Mano a mano il messaggio di Gesù si specifica e manifesta le condizioni della sua sequela. Manifesta le richieste per chi vuole entrare nella via del regno, no? Cioè, mano a mano Gesù dice: seguitemi nel dare la vita. E la gente si ferma. Gli è andata dietro quando arrivavano dei miracoli, dei vantaggi. Quando Gesù gli chiede di diventare figlio di Dio, di essere come Dio, di dare generosamente la vita, e allora aspetta un momento. Il Vangelo è molto concreto, siamo noi che l'abbiamo fumosamente raggirato o moralisticamente applicato, dicendo sì, può far qualcosina. Per contrasto alla folla che gli è corsa dietro e poi si ferma, e che Gesù con le parabole lascia ferma sulla riva e lui con i discepoli va sulla barca, sul mare, questo è il passaggio segnalato dai Vangeli, quando Gesù lascia le folle e istruisce i discepoli, no? Per contrasto rispetto alla folla che ascolta da lontano sulla spiaggia, i discepoli invece poveretti, dico poveretti perché adesso capiremo anche loro, ma fanno qualcosa di impari, no? Ma i discepoli si sono invece imbarcati con Gesù. E infatti Gesù dice: dunque parlo loro in parabole perché ascoltino ma non ascoltino, non capiscono, no? Ma beati voi invece, beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. Beati voi che appunto mi venite dietro, no? Ci provate, arrischiate, no? In realtà noi sappiamo che anche i discepoli vedono poco e capiscono poco. Però si buttano, vogliono capire, se vogliamo dire così, provano a seguire Gesù. E questo comunque è la vocazione, il destino a cui li chiama Gesù portandoli con sé nella barca sul mare, ascoltando la parola di Gesù e la sua chiamata. Essi hanno dato una svolta alla loro vita, hanno convertito la loro vita. E il senso di questa conversione, anche questo, i Vangeli lo fanno vedere limpidamente, il senso di questo cambiamento di vita dei discepoli anche loro non lo capiscono, sfugge a loro in gran parte, però per il fatto di vivere vicino a Lui, di poterlo interrogare, di essere interrogati, perché il Vangelo a sto punto arriva al punto in cui Gesù si gira indietro e dice: ma tu chi dici che io sia? Dai, facciamola fuori sta roba qui, no? Sulla tua identità e sull'ascolto della mia parola. Per il fatto che questi poveretti vivono al suo seguito, lo vogliono tutti i giorni interrogare, si espongono in tutti i momenti da capo alla sua vicinanza bruciante, perché star vicino a Gesù è impegnativo, ma questi qui le rischiano, poi sono le figuracce che fanno continuamente, no? Questo li sottrae al rischio dell'illusione. Cioè, come a dire, se io mi pongo rispetto al Vangelo a Gesù come osservatore, lo leggo sui giornali, in televisione, ne parlo con gli amici ogni tanto, così, lo tengo a bada. Se io vado in chiesa, facciamole, se io vado in chiesa è chiaro che tutte le volte mi trovo qui a stare un po' male, a farmi scarnificare, perché lui mi fa delle domande e io sono in fastidio, capito? Questo è il discepolo. Così come appare nel Vangelo. E questo ti toglie il rischio di illuderti. Non ti puoi illudere. Se stai vicino a Gesù, lo capisci che non sei a posto, lo capisci che non sei figlio di Dio, lo capisci che devi essere perdonato, che sei un peccatore. È come dirà Pietro: ma dove vado io, povero peccatore, lontano da te? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu lo sai che tra 5 minuti dirò una cretinata. Tu lo sai che appena mi dici una cosa io dirò il contrario, non capirò, però non voglio staccarmi da te, capito? Dove vado? Tu solo hai parole di... Cioè, questo è il discepolo. Invece la folla che sta sulla spiaggia, anche oggi, la folla anche di cristiani che osserva un po' da lungi, è soggetta al rischio di illudersi su Gesù. Certo, magari di tanto in tanto si ascolta la sua parola, magari ci piace anche, ce ne stupiamo anche. In certi momenti diciamo: oh, quella lì è la parola giusta. Ma poi queste robe qui le mescoliamo, no? Le soffochiamo, come dice la parabola poi, no? Le mescoliamo nella trama di una vita che altre logiche, che non cambia, che non è disposta a convertirsi. E tante volte noi usiamo il Vangelo per immaginarci buoni più che per cambiare vita. Gran parte di noi cristiani oggi poi ci si vantano: ah, io non sono praticante. Ah, è quasi un vanto, no, mi sei scemo. Ma, però i valori... Sai, se lo dici a me è chiaro, certo, no? Ma se sei davanti al Signore non so se è tanto difendibile la cosa che dici. Cioè, non pratico la tua vicinanza, non ti ascolto, non mi metto in discorso, però i valori, e davanti al Signore i valori magari lui te li mette un po' in crisi, no? Certo, non il prete. Allora, quando oggi noi diciamo non siamo praticanti, non ci si riferisce tanto al fatto della messa, ma al senso della pratica morale cristiana, alla pratica del cristianesimo, no? La distanza da Gesù, l'ascoltarlo da lontano, rimanendo sulla spiaggia dalla quale non si parte, non ci si stacca, nutre l'illusione, ci si illude di sapere cos'è il Vangelo, chi è Gesù. In realtà non si è disposti ad ascoltare, a capire, a cambiare vita, a staccarsi dalla spiaggia, a imbarcarsi con Gesù. Per rompere questa illusione, che uno possa non imbarcarsi e pretendere di aver capito Gesù, Gesù parla in parabole. Ecco, questa è la tesi. Dopo voi vedete cosa c'è da farne. Quindi la parabola in realtà è da parte di Gesù l'introduzione di un elemento oscuro per indurre ciascuno a toccare con mano il fatto che non comprende, che c'è distanza tra i tuoi pensieri e i pensieri di Dio, e quindi per sollecitarci a aprirsi, a camminare, per aprire il terreno a questa parola, per dire spiegami. Spiegami, cosa vuol dire? Invece l'illusione è uno che sa già, non chiede mai di spiegare la parabola. Sa già. E per chi chiede, vedete come Dio comunque non si scoraggi. Viene verso gli uomini instancabilmente, senza scoraggiarsi. Semina nella terra degli uomini la sua parola. Senza calcolare il fatto che un sacco di gente non l'ascolterà, si fermerà sulla riva. La parola di Gesù è come un seme. Quando si semina c'è da mettere in conto che gran parte del seme vada perduto. Avete sentito il testo, la terra leggera, si riferisce anche alla tecnica che c'era allora, molto rudimentale, di seminare, no? Si gettava il seme prima e poi con l'erpice si articolava un po' di terra che andava sopra, no? Si arava in modo che l'aratura consentisse di coprire il seme con la terra, ma questa procedura esponeva molta parte del seme a essere mangiata dagli uccelli o a germogliare troppo in fretta perché il terreno è poco profondo. Ma vedete cosa dice Gesù? La quantità di seme che si perde non scoraggia il seminatore, quale ha troppo amore per il mondo per scoraggiarsi di fecondarlo, e prega e dà la vita perché gli uomini lo ascoltino, perché ascoltino la sua parola, si convertano e abbiano la vita. Adesso tirate voi le conclusioni, tiriamo noi, ciascuno di noi, le conclusioni, perché le parabole finivano sempre, come avete sentito, chi ha orecchi intenda, se uno chiude l'orecchio è libero. Si è spaventato Gesù, no? Ma se uno ha orecchi, intenda. Credo che la nostra preghiera nasca dallo stupore, dalla riconoscenza verso questa instancabile pazienza con la quale Dio si rivolge agli uomini, e soprattutto agli uomini che in questo momento magari proprio noi non ascoltano, e Gesù instancabilmente li aspetta e bussa. E poi credo che nasca anche la preghiera dal nostro sentirci cristiani. Vorrà dire qualcosa se dopo tanti anni di incoerenze, di incomprensioni continuiamo a essere qui. Vorremmo appunto che il Signore non si stancasse di noi, continuasse a spiegarci, a correggerci. Noi ce la mettiamo un po', questa voglia di essere cristiani. Dopo siamo i primi a capire che siamo molto distanti dal capire la via di Gesù e quello che ci chiederebbe anche in questo mondo, in questa realtà che stiamo vivendo. Con questi due sentimenti di riconoscenza verso questa seminagione abbondante, infinita, che Dio sparge in tutto il mondo e nel cuore di ogni uomo, e con questa cura per il nostro essere discepoli e con la testardaggine con cui vogliamo stare sulla barca. Ci rivolgiamo al Signore dicendo: ascoltaci, o Signore.
Signore, la Chiesa sappia ascoltare la Tua parola, sappia superare tutte le difficoltà e gli ostacoli che l'annuncio del Vangelo comporta. Il Tuo Spirito la illumini, le dia il coraggio e l'umiltà necessari per riconoscere che Tu stai preparando una nuova creazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti preghiamo di illuminare i potenti della terra, perché sappiano rinunciare ai loro privilegi e ai loro interessi, per dare all'umanità la speranza che la fame, la povertà e le guerre possano essere sconfitte in ogni parte del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, la Tua generosità non ha limiti. Tu non fai calcoli nel donarti, non ti scoraggi di fronte ai nostri rifiuti e alle nostre resistenze, ma in ogni momento ci vieni incontro per offrirci la Tua amicizia, per sollecitare la nostra ricerca di libertà. Fa che impariamo da Te a lavorare incessantemente per realizzare il Tuo regno in noi e nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, noi portiamo nel cuore il desiderio di essere buoni, pacifici e accoglienti. Aiutaci a tenere vivo nella nostra coscienza questo dono che ci viene da Te, perché le preoccupazioni, le ricchezze, il benessere non ci distolgano dalle nostre responsabilità. Mentre attendiamo la realizzazione di un mondo migliore in cui tutte le creature ti loderanno e saranno felici. Preghiamo.
Ascolta. O Padre, fonte di ogni dono, sostenuti dal Vangelo di Gesù, ti abbiamo manifestato con umile fiducia le nostre intenzioni. Nella Tua immensa bontà esaudisci le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore.